Dal Vangelo secondo Luca. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando Gesù, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore.
Si ripresenta la Quaresima, non è mai ripetitiva, perché la vita non è mai ripetitiva. È sorprendente novità, novità che si nasconde in quello straordinario mistero del tempo, che si avvicina sempre più a Cristo, finché egli venga a concludere la storia. Quaresima, tempo della conversione, e lo è perché è anche tempo della misericordia. Diremo innanzitutto è tempo della conversione perché prima di tutto è tempo della misericordia. I 40 giorni necessari alla purificazione del diluvio, come gli anni passati nel deserto, come i giorni trascorsi da Mosè sul Sinai, come i 40 giorni vissuti da Gesù nel deserto tentato da Satana a prepararsi al dono totale di sé nella passione e nella morte. Scrive l'Evangelista Luca: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Nel tempo liturgico quaresimale la Chiesa sollecita anche noi a lasciarci condurre dallo Spirito nel deserto, cioè ad assicurare uno spazio nel cuore, prima ancora che nel tempo, per stare in silenzioso ascolto della parola di Dio e così lasciarci davvero trovare, lasciarci incontrare personalmente. Questi sono tipicamente i quaresimali: dare tempo, 2 ore del venerdì, per farci trovare dal Signore. Un digiuno riempito dalla fame della parola di Dio, un divorare dolcemente la parola di Dio nella preghiera. A dire il vero è Dio stesso che ci viene cercando, come ricorda l'antico profeta, perché ecco io stesso, Ezechiele 34, cercherò le mie pecore, ne avrò cura, andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò quella smarrita all'ovile, fascerò quella ferita, curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, li pascerò con giustizia. Ora, lo Spirito ci fa capire che noi siamo quel termine del desiderio di Dio. Tu sei quella pecora. Intravedi se sei ferita, se sei grassa, obesa spiritualmente, se sei smarrita. Ma non aver paura della verità. Se vuoi essere guarito dal medico, devi dire il tuo vero, non devi aver paura, altrimenti inganni te stesso. E così lo Spirito ci conduce nel cuore della Quaresima, che è poi il cuore della lieta notizia. Qual è la lieta notizia? Dio, ricco di misericordia, in Cristo cerca, continua a cercare l'uomo per salvarlo. Beati quelli che si sentono un po' persi. Potranno sentire questa sera, in questi giorni, in questa Quaresima, davvero il Dio misericordioso che viene a trovarti. Lasciarci cercare e trovare da Dio. L'episodio del Vangelo, la chiamata di Zaccheo, molto emblematico a riguardo, è questa avventura di Zaccheo nella narrazione lucana. Avventura che si rinnova e che riguarda ciascuno di noi, tant'è vero che Gesù presenta l'esperienza di Zaccheo, a volte in modo esemplare, enunciando con questo incontro un principio che definisce un senso stesso della sua missione. Il figlio dell'uomo, ecco il principio, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Benedetti noi perduti, per essere ricercati da Dio. Sfortunati i sazi, i buoni, quelli che si ritengono a posto, che non pensano di dover cambiare proprio niente. Dio resiste ai superbi, e come è vero, soprattutto nelle chiese. Partiamo innanzitutto, carissimi fratelli e sorelle, dall'analisi del testo. Premetto che il testo lo svilupperò in due serate, questa sera e nel prossimo quaresimale. Quasi dovremmo dire che questa sera è la ricerca verso il volto di Dio, ma la prossima quaresimale, stesso testo, nella seconda analisi teologica e linguistica, è l'incontro con il volto. Quindi l'una serata va completata dall'altra. Una città chiamata Gerico. Chi è stato in Terra Santa sa dov'è Gerico, è proprio giù in basso. È una città depressa, 300 metri sotto il livello del mare. È una città particolare Gerico. Siamo nella città di Gerico, che viene chiamata la profumata. Secondo l'etimologia del suo nome, sta circa 40 chilometri al sud della Gerusalemme, in basso, a meno di 300 metri sotto il livello del mare. È sprofondata. C'è tanta frutta in quella città. È una delle città più antiche, come testimoniano gli scavi archeologici. Era chiamata città delle palme per la sua ridente e meravigliosa oasi adagiata nella piana del fiume Giordano, circondata da sabbia del deserto in vista del Mar Morto, mare salatissimo. Era anche chiamata all'epoca la perla del Medio Oriente. Ma altro era il motivo che la rendeva grande ai tempi di Gesù. Situata ai confini della Parea, lungo una grande via di comunicazione, Gerico era una grande, rilevante, era un grande e rilevante centro commerciale. Non a caso Zaccheo abita qui, impiegato delle tasse e ricco, dice Luca. Lì si incontrano funzionari imperiali, uomini dell'esercito, gabellieri. Era una stazione di dogana verso l'Arabia, città esportatrice di balsamo. Dice Luca, entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Se Gesù entra in Gerico, non è per un viaggio turistico, neppure culturale, neppure commerciale. Gesù entra in Gerico come colui che rivela l'amore di Dio che dona la sua salvezza gratuitamente. È proprio l'abbassamento dell'amore di Dio va nella città sprofondata, perché l'uomo che si allontana dall'amore è sprofondato, è disperato. Non va a comprare qualcosa, non va a vendere qualcos'altro, non va a fare commercio, ma va a guarire. In realtà Gesù si trova in viaggio. Egli camminava con determinazione, con decisione, verso una meta precisa, Gerusalemme. In questo viaggio verso Gerusalemme, l'ultima sosta, prima della salita alla Città Santa, è proprio Gerico. È la sosta prima dell'ultimo incontro dell'ora del Signore. A Gerusalemme Gesù non andava a vedere l'archeologia o la collina ridente, ma andava a dare la vita. L'ora di Gesù è la croce. È la sosta prima dell'ultimo incontro. È interessante leggere insieme a questa vicenda di Zaccheo anche la parabola del Samaritano, Luca 10, nella quale Gesù racconta di un uomo che scendeva da Gerusalemme verso Gerico, un uomo di commercio. Nella figura di questo viandante è facile riconoscere Gesù, il figlio di Dio che da Gerusalemme, ossia dalla città del Tempio, dove Dio dimora in mezzo al suo popolo, scende, cioè si umilia fino a Gerico, la città più bassa del mondo. Nella parabola del buon samaritano, questo Gesù che si chinerà o si china su questo uomo di affari mezzo morto, anticipa già il viaggio verso la depressa Gerusalemme, la sprofondata. Non siamo forse in presenza di un segno? Gerico è la città antitetica rispetto a Gerusalemme. Gerico è ritenuta il luogo del vizio, in opposizione al luogo della santità, del Tempio. Eppure Gesù decide ugualmente di andare a Gerico, o meglio, di entrare a Gerico. Non è un andare, entrare a Gerico. Gesù andava verso Gerusalemme, decise di entrare a Gerico. Notate ancora questo verbo, entrare. Si entra su una casa, si entra nel cuore dell'uomo, si entra nella debolezza dell'uomo, si entra nel bisogno di amore dell'uomo. Gerico, dicevo, è la città autentica, antitetica rispetto a Gerusalemme. Gesù decide di entrarvi, di attraversarla, di fermarsi a casa di un peccatore pubblico. Che strano Gesù, sempre imprevedibile. Così, se è vero che l'incontro con Zaccheo è anche figura dell'incontro che il Signore desidera avere con ciascuno di noi, ecco che la città di Gerico può diventare simbolo eloquente della nostra stessa vita, spesso piagata, turbata, ferita dal peccato. Noi commercianti del vizio, a volte, o della pochezza, della mediocrità. Proprio in questa nostra povera vita il Signore chiede di entrare, vuole attraversarla questa vita per salvarla. Non ha paura Gesù di sporcarsi con i peccatori, non ha paura di inquinarsi. Ce l'aveva detto già nel battesimo del Giordano, è Lui il Salvatore, si mise in fila con i peccatori. Che strano, o meglio, che meraviglia, per fortuna. Che fortuna per noi. Notate che non è un racconto qualsiasi, è un evento che è pieno di ricordi sulla misericordia di Dio e non a caso Luca è l'evangelista della misericordia. In questa nostra povera vita il Signore vuole entrare, vuole attraversarla, vuole anche fermarvisi. È vero, talora sembriamo noi a cercare Dio, a cercare la nostra vocazione. Nel Cantico dei Cantici l'azione del corteggiatore è quella di Dio, non la nostra. Chi parla è Dio. Alzati, dice il Cantico. Alzati, o mia bella, e vieni, o mia colomba. Esci fuori dalle fenditure della terra. Sei ricercata, Sembra proprio il linguaggio di Gesù, dirà poi a Zaccheo: scendi giù, vieni fuori da quella pianta ombrosa, fatti vedere, o meglio, fai in modo che tu possa vedere il mio volto. Stanati. E lo dice a me, lo dice a te: esci dalla tana, togli le maschere, sbrigati. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Gerico non è deserta, c'è tanta folla, tra questa c'è anche Zaccheo. Ed ecco, introduce l'Evangelista, il protagonista dell'avventura. Sembra il protagonista, come a noi tante volte sembra di guidare la storia, di mettere la museruola al buon Dio. Zaccheo, il suo nome, forma greca dell'ebraico Zaccai, che vuol dire Dio si ricorda. Non un nome qualsiasi, non l'uomo si ricorda, Dio ricorda. Di lui Luca descrive anche la situazione sociale ed economica. Ma che importa a una buona notizia di misericordia la situazione sociale ed economica? Che importa? No, importa l'annunzio di misericordia ad un uomo tipicamente lontano, strutturalmente lontano, mentalmente lontanissimo da Cristo. Luca sembra interessarsi, preoccuparsi soprattutto della sua crisi religiosa. Era capo dei pubblicani, gli addetti alla cosa pubblica, non un pubblicano qualsiasi, ma uno che aveva appalti, aveva appaltati i dazi che venivano pagati sul confine. Un appaltatore, dava conto terzi, dunque un arci pubblicano, un uomo potente, potentissimo, ricco, famoso, con un ruolo sociale. Dice Luca: Zaccheo era ricco non solo perché apparteneva alla casta o alla classe agiata, ma perché il suo mestiere gli permetteva operazioni di furbizia, poco pulite, come moderno Zaccheo. Non l'abbiamo letto sui giornali di oggi, sul giornale di 2000 anni fa. Quello che ho rubato, dirà lui stesso, lo restituirò. Ma notate, prima dalla carità, poi il rubato, quasi a dire che la carità è prima ancora della giustizia. Ma andiamo oltre. Dobbiamo credergli, lo dice lui. Come possiamo non crederci? Lo dice lui. Chi parla male di sé per tutta la vita, per 2000 anni, chi si fa parlare male nel Vangelo per tutto il tempo della storia? E così viene riaperta con Zaccheo l'eterna questione: può un ricco salvarsi? Gesù aveva già dichiarato quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Luca 18. Può dunque un ricco salvarsi? Può un uomo buono salvarsi? Chi è ricco di sé, di scienza, di conoscenza, di parole? Quelli che ascoltavano dissero: ma allora chi può salvarsi? Chi potrà essere salvato? Ecco la sorprendente risposta di Gesù, che testimonia l'ostinata volontà di Dio di salvare tutti, tutti quelli che vogliono, anche coloro che si trovano nelle situazioni più difficili, umanamente impossibili. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, recita sempre Luca al capitolo 18. Quindi i testi precedenti alla lezione di questa sera. Certo, è più facile per un cammello passare per la cruna di un ago, ma Zaccheo, come emergerà dal seguito del racconto, è uno di quei cammelli che, scorticandosi un po', riesce a passare per un piccolo spazio della cruna di un ago, e vi riesce perché Dio compie il miracolo della conversione e del perdono. Ma c'è un particolare nella descrizione di Luca che va ripetuto, ripreso, sottolineato. Zaccheo non era solo ricco, ma anche ladro. Dunque la sua situazione, in ordine alla salvezza è ancora più grave, è molto grave. Ma ancora più grande è quell'amplificazione della buona notizia, come viene amplificata la benevolenza e l'opportunità di Dio che dà a Lui e in Lui a tutti noi. Sant'Ambrogio nota giustamente nel commento a Luca, capitolo 8 nel commento di Luca, chi potrà disperare, dice Sant'Ambrogio, se arrivando a salvarsi anche uno la cui ricchezza proveniva dagli imbrogli e non era caduto in prescrizione il suo ladrocinio. Perché Gesù poi, glielo fa capire, restituisce, la prescrizione non c'era. I termini di legge non erano finiti. Sul ladrocinio i termini di legge non finiscono mai. Cercava di vedere chi fosse Gesù. La vecchia traduzione diceva quale. Capo dei pubblicani, ricco, ladro, Zaccheo di per sé è lontano da Gesù, lontano psicologicamente, ha altri interessi e ancora più lontano spiritualmente. Ognuno di noi di solito nella vita cerca di creare il costrutto biologico per salvare il proprio vissuto. Da giovane prete mi colpì un'espressione che ho sentito dire da qualcuno: il matrimonio è un inganno, lo hanno inventato i preti per rovinare la gente. Era la teologia dissacrante per trovare una giustificazione a un matrimonio fallito. Notate, in teologia si può sempre trovare una giustificazione a quello che uno sta facendo, anche quando noi ascoltiamo la parola di Dio. Scegliamo di solito quello che ci piace, quello che non ci piace lo scartiamo. No, la parola di Dio non è un lecca-lecca. Come mi disturba qualche volta, o come mi consola, o come mi ferisce per guarirmi, la parola mi piace, come il bambino che vuole provocare la maestra e dice le è simpatica. Sei finito se vivi della simpatia, perché se tu lavori per la simpatia, quando devi dare una lezione autorevole, educativa, sei sconfitto. A volte bisogna essere solo, non dico antipatico, solo. Non bisogna mai cercare delle verità che ci diano ragione, ma delle verità che ci aiutino a guarire. Ebbene, Zaccheo, quest'uomo che aveva verità scomode, quest'uomo che ha macchiato la propria fedeltà verso il popolo eletto perdendo l'onore di appartenervi e che sembra vivere solo per il denaro, è dentro di sé insoddisfatto. Sembra di percepire. Non è detto, ma alle volte, dal modo con cui uno si arrampica nella vita, si capisce quello che ha dentro. È insoddisfatto e ne prova il fatto che comincia a cercare di vedere Gesù. A dire il vero, il profeta di Nazareth era già conosciuto molto in città, perché già altre volte gli aveva fatto tappa diretta a Gerusalemme. Anzi, il recente prodigio del dono miracoloso della vista a un mendicante cieco, capitolo precedente al 19, il 18, aveva acceso così tanto l'entusiasmo della folla da suscitare l'interesse facilmente anche in Zaccheo. Cercava dunque di vedere chi fosse Gesù. Notate, non dice il Vangelo che cercava di sentire Gesù. Era preoccupante per Zaccheo sentire Gesù. Facilmente l'aveva già sentito, gli era arrivata notizia con il brontolio di quelli che andavano a pagare le tasse da lui, sempre a malincuore, ieri come oggi. Quella di Zaccheo è una semplice curiosità. Non credo. L'Evangelista non precisa, usa però due verbi, cercare e vedere, che indicano il bisogno di un incontro personale, di un contatto diretto, non più una semplice osservazione esteriore. Inoltre, con l'aggiunta quale o chi fosse Gesù, chi, che è un aggettivo di qualità e non di personalità, Luca sembra attribuire alla ricerca di Zaccheo un valore molto profondo. Già in questo cercare di vedere chi e quale fosse Gesù, si colloca per il pubblicano di Gerico l'inizio del suo aprirsi alla grazia. Cercare di vedere, cercare di capire chi fosse Gesù. Ecco, nasce il desiderio. Ricordate, carissimi fratelli e sorelle, Ricordate nel racconto della Samaritana in Giovanni, quando comincia il dialogo interiore della conversione? Non nella schermaglia precedente in cui la donna è sicura di sé, ha pure il secchio per attingere l'acqua e Gesù non ha niente. Anche qui Gesù è il povero che chiede aiuto. Lei è sicura di sé, è ricca anche lei, è ricca anche dei suoi amanti. Quando è che comincia il percorso la Samaritana? Lo percepiamo dopo, quando torna a Sichem e dice: ho incontrato uno che mi ha detto quale fosse la mia vita. Mi ha letto la mia vita, è andato dentro, è entrato nella mia vita. L'inizio della presa della grazia. Siamo così di fronte nella narrazione di Luca ad un inizio, ad un cammino di conversione che è seguito dall'Evangelista con grande, meticolosa attenzione. In questo senso è interessante rilevare come l'intero racconto lucano sia costruito sui verbi di movimento, che non sono soltanto lo spazio di una strada o di un percorso, ma tratteggiano la trama di un pellegrinaggio di salvezza. Cercare, vedere, entrare. Il saltellare di gioia che troveremo alla fine è uguale a quello della Samaritana, uguale a quello del cieco nato, uguale a quello dello storpio. È un racconto che va oltre il saltellare del balletto orientale. È uno spazio teologico, è un cammino teologico. Ecco allora Zaccheo, un uomo ricco, potente, potentissimo, furbo, ladro, burocrate, dalla grigia esistenza di cui non è soddisfatto. Non si spiega diversamente questo suo cercare. È nato il desiderio, o meglio, l'insoddisfazione. Oh, beati gli insoddisfatti, perché possono cominciare a desiderare. Guai ai sazi. Ecco la svolta. Zaccheo cerca di vedere chi gli avrà fatto capire la sua insoddisfazione. Forse gli eventi, forse le esperienze. Ognuno di noi, carissimi, a volte va nella disperazione. E chi ha detto che la disperazione è sempre deleteria? L'atleta, per fare il salto in alto, deve prima prestare la pedana per andare in su. Il ginnasta deve dare lo slancio a terra per andare con l'asta in alto. Il colpo del tuffatore alla pedana di lancio, dove deve essere profondo, secco, profondissimo, azzerante nella forza, in modo che la forza rimandi su. Quante volte il Signore nella mia e nella nostra vita ha utilizzato il toccare il fondo per ricominciare la salita. Quante volte anche noi lo diciamo nella vita sociale: stiamo toccando il fondo, qualcosa verrà. Quante volte da una disperazione interiore nasce una vocazione egregia, eccezionale. Quante volte da una delusione interiore, anche nel vizio, rinasce uno spirito eccezionale nell'amore familiare. In quante situazioni noi ancora giochiamo con la vita fino a quando non ci siamo scorticati, nel fondo abbiamo detto: Signore, salvami, sono perduto. Fino a quando siamo pieni di noi, è difficile che la pienezza di Lui possa davvero inquinare le certezze. Ci occorrono inquinatori delle certezze, uomini che mettono il tarlo alle nostre sicurezze, scavatori che tolgano la corteccia del nostro pervenismo. Ebbene, Zaccheo prima si sforza di intrufolarsi tra la folla, poi corre avanti, ma per poterlo vedere sale. Guardate i movimenti, tra la folla l'uomo ricercatore, a volte accodato, va a vedere che succede. Si dice che in sociologia religiosa l'uomo la colonna, va a vedere quello che succede, punta la chiesa e dice: vado a vedere, ma non mi comprometto. Vi capita anche a voi a volte, anche a noi preti. Ebbene, ci sto, ma non mi comprometto, vado a vedere che succede, poi ancora, c'è un correre avanti. Comincia a rischiare in prima persona, quasi a sfiorare il ridicolo. Oh sì, come vengono ridicolizzati oggi i credenti autentici, soprattutto nei tal show della TV. Sembrano barzellette, ma è Zaccheo di oggi, i veri convertiti. Ebbene, non sono luoghi o spazi, prima ancora c'è un correre avanti, comincia a rischiare in prima persona, poi sale, non sono luoghi o spazi, sono situazioni spirituali, sempre che abbia fatto tutto lui Zaccheo, attende che passi di là e quando finalmente giunge, sale, si gode tutta la scena, oh finalmente ho potuto vedere, sembra dire, no, niente da fare, sembra che abbia compiuto tutto lui, ma Gesù che alza lo sguardo, inaugurando il vero viaggio spirituale di Zaccheo, che ha come meta la salvezza. Se ti ho cercato è perché tu, Signore, già mi avevi trovato, Sant'Agostino. Ti ha dato l'impressione e la necessità di cercarlo, ma chi ha messo la voglia di ricerca è Gesù. E chi comincia il dialogo è Gesù. Scendi subito. Sei ridicolo. Scendi subito. Togli la maschera, scopriti dalle coperture ingannevoli, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ossia, non tu devi ospitarmi, io devo fermarmi a casa tua. Io ti faccio il dono della presenza. Non tu devi ospitarmi, no. Io mi faccio ospite presso di te. Io ti do il mio volto. Ti ho dato l'opportunità di sembrare tu di cercarlo. La storia di Zaccheo, allora, è una ricerca che approccia a un incontro, ad una meta, segretamente, senza che ne sia cosciente, egli è sospinto dal bisogno di un cammino spirituale, di conversione, da una specie di istinto di nuova libertà che lo conduce verso il Signore. Ma questa è la storia di ognuno di noi, di ciascuno di noi, perché Dio ci attira a sé molto prima che ciò affiori alla nostra consapevolezza. È vero che ognuno di noi ha avuto un momento, una tappa, un incontro, una parola, eppure magari quella parola c'era prima, quell'incontro c'era stato prima, quelle situazioni c'erano prima, ci sembrava aver costruito noi, ma già era tutto preparato, c'era il filo della grazia. Ogni uomo che è stato dall'eternità pensato, desiderato, amato, scelto da Dio, come recita la lettera ai Romani capitolo 8, è interiormente attratto da Cristo. L'uomo e Cristo stanno l'uno davanti all'altro con una struggente domanda che ricerca e attende la sospirata e definitiva risposta. Abbiamo trovato nel capitolo precedente pure un incontro amoroso, affascinante tra Gesù e il giovane ricco, e Gesù lo guarda, lo fissa con amore, sembra il giovane che vada a cercare, ma è Gesù che poi lo incontra. Lì troviamo una negazione, una paura di buttarsi nel Signore. Quasi i discepoli hanno detto, è proprio vero, i ricchi, i potenti non possono salvarsi, figuratevi i ladri. E invece in Zaccheo il potere della grazia, o meglio, la risposta al potere della grazia diventa positiva, struggente per la novità. L'uomo e Cristo stanno l'uno davanti all'altro. È dal Signore dunque che viene suscitato in noi il desiderio di cercarlo, di incontrarlo, ma quante volte noi non sentiamo quell'invito del cantico dei cantici, alzati, amica mia, o mia colomba, o mia tutta bella, perché ti nascondi nelle fenditure della roccia? Perché scappi via? E ci andiamo ancora nascondendo? La luce c'è, ma noi chiudiamo le tapparelle, ma a noi questo desiderio è chiesto di tenerlo desto e alimentarlo. Noi uomini di Dio, dovremmo essere sentinelle del desiderio, non soffocare il desiderio, non spegnitori del desiderio. La spiritualità biblica del desiderio trova nel desiderio di vedere Dio uno dei suoi tratti più originali. Tutti i salmi ci fanno desiderare Dio. Signore, mostrami la tua gloria, dice il salmista. Signore, che io veda la tua gloria, il mio cuore cerca il tuo volto, cantiamo continuamente nei salmi. Vogliamo vedere Gesù, dicevano una volta quei greci a Filippo, in Giovanni 12. Oggi ci rimproverano la nostra facile indifferenza nei riguardi di questo cercare, i cercatori di Dio. La lettera della conferenza episcopale, i cercatori di Dio, nel maggio passato. Proprio intuito questa figura di Zaccheo. O meglio, ha preso spunto della figura di Zaccheo. A volte diventiamo opachi, né caldi né freddi, davvero noi a volte abbiamo soffocato il desiderio, lo soffochiamo e civilmente ci perdiamo, e civilmente diciamo: ci vuole lo psicologo, hai qualche problema? Datti alla vita, vai a ballare, sconfina nella legge morale, vedrai che ti passa, sniffa un pochettino, provaci, vedrai che ti passa ancora. Sì, molte volte diciamo questo, invece che dire: cerca ancora, vai alla qualità della vita. Quante volte noi diamo dei narcotici strutturalmente ai desideri dell'uomo? E quante volte anche noi pubblicamente non possiamo dire queste cose? Abbiamo paura di dire quello che desidera davvero la ricerca. Le situazioni della magia, le messe nere, fenomeni di ruberie, di violenze, di moralità pubblica e privata, ostentata e non, ci dicono: ma la vita pubblica è un conto, la privata è un'altra. Ma la persona non è sdoppiata. Non mi importa del numero di voti, ma mi importa la persona. Lo sdoppiato non può essere un uomo felice. Non può essere un uomo felice. Vieni qua, ti passa, ti plano terapeuta il cuore, ti dicono. E la croce? No, cancelliamola la croce, perché la croce è una provocazione. Le lacrime mi gridano: dov'è il tuo Dio? E noi le croci le superiamo, ma non affondandole, dando zuccherini. Devi lottare per lo studio? No, ci penso io, ci pensa papà. Oh, benedetta croce, noi a volte siamo cattivi nei confronti dei desideri degli uomini. Non abbiamo il coraggio di dire: forse non hai cercato la via giusta, o hai preso le scorciatoie. Quante volte anche al tempo di Gesù uomini di fede non hanno saputo cercare. Vogliamo vedere Gesù, i magi desideravano vedere il Messia, il Salvatore, e lo trovarono mentre Gerusalemme, la corrotta, la sedentaria, la studiosa dei testi sacri. Ebbene, Gerusalemme, con i sommi sacerdoti nel Tempio, e gli scribi, e i studiosi delle scritture, è indifferente all'avvenimento, il re è ostile. Non lo trovarono, sapevano, ma non lo incontrarono, il Signore. Anche il racconto di Zaccheo documenta questa contraddizione. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla. Vorrei fermarmi un attimino, carissimi fratelli, sono nei tempi, su questa folla. Vorrei fare un commento balordo, mi perdonerete, però la folla che accompagna Gesù dunque ostacola Zaccheo. Anche nel racconto del cieco della nascita c'è la folla che dice: sei nato cieco, che vai cercando? Muori in quel modo con cui sei nato. Anche nello storpio la folla impediva di incontrare Gesù, ma i portantini, questi coraggiosi, fedeli cercatori del Dio della salvezza, persino diventano ridicoli, scoperti nella casa, sulla roccia, e appoggiano il lettino davanti al volto di Gesù. Quante volte siamo quella folla che impedisce, che ostacola il volto di Dio? Quante volte scandalizziamo con i nostri comportamenti, con le nostre parole, con i nostri silenzi, con le nostre pigrizie, con le nostre mediocrità sposate, con le nostre convivenze di mediocrità, impediamo la ricerca profonda. Forse noi preti per primi impediamo le scelte vocazionali con la nostra tristezza, qualunquismo, a volte senza l'entusiasmo, senza quell'anima di uomini innamorati del Signore della vita. Chi segue i tristi? La gente vuole felicità. Chi segue i brontoloni? Chi segue i pigri? Il giovane è entusiasta per natura. Noi consacrati abbiamo forse delle responsabilità, che non sappiamo più narrare la positività, spegnitori di speranze. Ecco la folla, figuratevi i vescovi quando siamo impedimento di questi tempi. Quante volte la folla ostacola, quante volte la folla è quella comunità che, pur dicendo credo in Dio, non è né sale né luce, ma è tenebra ed è di ostacolo. E noi a fine giornata spesso ci esaminiamo chiedendoci se sono stato buono, se ho detto le mie preghierine, senza pensare mai o poco: ho impedito la fede agli altri? Ho impedito la ricerca di Dio negli altri? Col mio vissuto gli altri cercano Dio o no? Quante volte esperienze anche di generosità, di carità, di entusiasmo, ma sono bacchettone inimiche, antipatiche di fronte, persino il bene può diventare inconcludente perché non è attraente, perché non è umile. Perché non è umile. La stessa verità, quando è detta con supponenza, è una folla che ostacola l'accostarsi. Dovremmo rileggere e ripregare giorno per giorno, ma con interiorità, quel Magnificat. Dio fa cose grandi con lo stile dei piccoli. E noi a fine giornata, dicevo, come ci esaminiamo? E Gesù non è tenero con lo scandalo, che lo scoraggiamento nella fede, è meglio legarsi una macina al collo e sprofondare subito per farne capire davvero la gravità. Ecco la folla, dunque, ostacola Zaccheo, lo nasconde agli occhi del Maestro. Quella stessa comunità che aveva giudicato Zaccheo peccatore, emarginandolo, e che quindi lo aveva escluso, ora non favorisce l'affatto, affatto l'incontro, il ritorno con Gesù. Non poteva avvicinarsi, non riusciva a causa della folla. Chissà che oggi qualcuno non riesce ad incontrare il Signore a causa mia, a causa nostra, a causa dei nostri, dei miei musi lunghi, delle nostre incoerenze. Siamo così invitati a interrogarci anche noi, come comunità cristiana, come presbiterio, come monaco, come suore, come cristiani, come singoli credenti. Aiutiamo oppure freniamo con le nostre parole, con la nostra vita che è ancora lontana dal Signore? Siamo di aiuto o di ostacolo? A prendere consapevolezza di questa esaltante e grave responsabilità ci aiuta ancora una volta Sant'Ambrogio nell'Esamerone al capitolo 4. Dice così Sant'Ambrogio: la Chiesa rifulse non della propria luce ma di quella di Cristo e prende il proprio splendore dal sole di giustizia. Se non c'è questa luce, noi ostacoliamo con la nostra testimonianza i tanti Zaccheo che nelle nostre case, nelle nostre strade cercano di vedere Gesù che passa. Per la verità, l'impedimento a vedere Gesù è anche nell'individuo, anche in Zaccheo. Dice il Vangelo, era basso. Attenzione, non è questione di centimetri, tranquilli. Era piccolo di statura, ammonisce l'Evangelista. Commenta un biblista, Ortensio da Spinetoli, esegeta marchigiano, è ancora troppo a terra per arrivare a scorgere Gesù nella sua vita morale. E Sant'Agostino parafrasa, era basso di statura, o meglio, appesantito dai suoi peccati. Non ce la faceva ad ergersi. Anche questo particolare si presta ad una importante riflessione, e concludo. Dobbiamo essere attenti a non addossare sempre alla comunità ogni responsabilità. Io non credo perché la comunità mi scandalizza. Io non vado a messa perché quelli che vanno a messa stanno sempre a guardare quando entro. Io non credo perché i preti mi scandalizzano o perché i preti sono ricchi. Un ritornello continuo. Fatemelo sapere, così vado a cercare qualcosa per sopravvivere. Ci sono sempre alibi e legittime difese, ma c'è anche la bassezza, a volte sei troppo in basso e non vuoi metterti in punta di piedi. C'è la fatica spirituale che dobbiamo fare noi, c'è un impegno interiore del tutto personale che non è delegabile agli altri. Ancora Sant'Ambrogio in Luca, nel commento a Luca, capitolo 8, nel commentario: nessuno vede Gesù senza un po' di fatica. Nessuno riesce a vedere Gesù se resta attaccato a terra. Zaccheo corre avanti, sale su un sicomoro, un albero che prospera nel clima caldo, bello, ombroso. L'uomo di Gerico, questo arcibaronetto delle tasse, famoso, ricco, potente, ladro, rischia l'irrisione. È talmente grande il suo desiderio di vedere Gesù che per incontrarlo è pronto anche ad essere sberleffato dai suoi. Oh, diabolica timidezza, mi vergogno. Vergognati del male, non di Dio. Vergognati delle parolacce, del furto, non di andare in chiesa. Non dei preti. Di te stesso puoi vergognarti, ma del male, non del bene. Mi vergogno. Dove è nata questa timidezza? Rileggete Paolo a Timoteo. al giovane suo discepolo presbitero e vescovo. Zaccheo corre avanti, salo sul sicomoro. Ebbene, è talmente grande il suo desiderio di vedere Gesù che è pronto, ripeto, ad essere sberleffato dai suoi. Per Zaccheo il desiderio di vedere Gesù non è un semplice sentimento che rimane contratto nel segreto, ma è un impulso che conquista la volontà e conduce a scelte decise e coraggiose. A fronte della disponibilità di Zaccheo nel volere cercare e vedere Gesù, viene spontaneo chiederci se noi sappiamo avere una simile disponibilità nei riguardi del Signore e dei Suoi appelli. Disponibilità significa essere pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà, pur di non perdere l'incontro con il Signore. Ma chi si fa prete, monaca, non trova difficoltà in famiglia? E quella che abbiamo affrontato non era una difficoltà campale? E allora le altre difficoltà, perché vinciamo le gambe? Perché vinciamo la grande battaglia e ci perdiamo sulle piccole guerre? Sulle scelte grosse siamo capaci e combattenti, su quelle piccole di ogni giorno, di ogni esperienza, siamo talora rassegnati. Ma solo chi si lascia affascinare da Cristo, dal suo incanto, è capace di questa prontezza. Non viene da un'obbedienza, non viene da un comando esteriore, solo la scoperta del tesoro e della perla preziosa, o meglio il fascino di Cristo, unica vera bellezza dell'uomo, può suscitare la piena disponibilità non solo a vendere tutte le cose che abbiamo, ma a consegnare tutto ciò che siamo, pensieri, sentimenti, decisioni, affetti, azioni, libertà, per essere liberati. Eccomi, allora diremo, eccomi. I verbi usati da Luca sconcertano nella semplicità di Sermante, eppure quanta forza esplosiva. Corse avanti, salì, cercò. Caro Zaccheo, fortuna, tu ci rimetti in guardia. Proveremo ancora con te la prossima settimana a incontrare il volto, perché sappiamo che è il volto poi che abbraccia la nostra vita. Se lo dà Gesù Cristo.